Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Ben ritrovati amici all'ascolto, è Luca Collodi che vi saluta. Il funambolo di oggi torna idealmente a sabato scorso al meeting per l'amicizia tra i popoli che si è appunto concluso sabato a Rimini. Vogliamo riproporvi l'intervento del professor Weiler, professore di diritto internazionale presso la New York University. Un ebreo ortodosso, già professore presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze e anche docente presso le università del Michigan e di Harvard negli Stati Uniti d'America. Il professor Weiler, Joseph Weiler, parlerà sul libro di Don Luigi Giussani, Dall'utopia alla presenza.
Sono stato invitato a riflettere su temi centrali del libro dell'Utopia alla presenza nell'ottica della mia esperienza di ebreo, peccatore, ma credente. Anche se si sono in certo modo messi insieme, vorrei individuare tre temi centrali nel libro di Giussani: avvenimento, verifica e cambiamento, tutti alla luce del suo concetto centrale della presenza. Giussani dà fastidio a laici, ma come vedremo dà fastidio anche ai religiosi. Prima ai laici. Il laicismo europeo è del tutto particolare, molto diverso per esempio da quello nordamericano. Il laico europeo non è qualcuno che non crede, chi può darsi ha smesso di credere, ma la laicità è la sua fede e a volte, come certi cristiani di un tempo, è molto militante e oppressivo verso quelli che non condividono questa sua fede. Vediamo un po'. Qual è il credente preferito dal laico di oggi? Primo, meglio che non sia cristiano. Ebreo è già meglio. È musulmano addirittura, che è interessante. Dobbiamo capirli quei ebrei, quei musulmani, dialogare con loro. A volte penso magari la volontà di dialogare con i cristiani fosse forte come quello con gli ebrei musulmani. Secondo, il credente preferito è uno pietistico, un po' New Age, che disprezza la ragione, la razionalità, e insiste sul spiritualismo. Uno così è facile accettarlo, con un senso di condiscendenza. Povero, dai, lasciamolo stare. Terzo, il credente preferito al laico è uno per il quale il credo o la pratica religiosa è una convinzione da nascondere bene bene a casa propria o al massimo in chiesa la domenica, e per quale la piazza pubblica resta sterile da tutta questa scemenza, addirittura disinfestata di questa scemenza. La croce nella nostra società attuale è accettata a condizione che sia antica almeno di 200 anni, un'opera di arte, non un segno di fede viva. Infatti il credente preferito è quello che non si sa sia un credente. Quarto, il credente preferito è quello che se insiste a scendere nella piazza pubblica, lo fa nei termini definiti della premessa laica di questa piazza, cioè come avversario ideologico di normale amministrazione. C'è un comunista, c'è un socialista, c'è una femminista, allora che ci sia pure anche un cristiano, generi diversi dello stesso discorso. Leggendo Dall'utopia alla presenza si può capire perché Giussani, la sua persona, le sue convinzioni, il suo insegnamento erano così provocatori ai laici, davano così fastidio. Perché la persona religiosa che lui esige è esattamente contrario al tipo di credente preferito. Perché è uno che insiste sulla ragione come base essenziale alla sua fede. perché è pio, ma rifiuta di ritirarsi in convento, perché fa sentire la sua voce e mantiene la sua presenza nella piazza pubblica, ma nei termini che definisce lui, e con una presenza che non soltanto esprime preferenze politiche, ma testimonia una verità trascendentale. Ma Giussani dà fastidio anche al religioso. Con Giussani non basta portare un crocifisso, andare alla messa e poi rientrare nella vita normale quotidiana. Con i cristiani della domenica lui non ci sta. E non ci sta neanche con il cristiano che definisce un programma politico. Che miracolo! Un programma politico che è difficile distinguerlo dagli opinionisti del Corriere o della Repubblica. Cioè dei ben pensanti europei, uno che si basa semplicemente, invece, sul Vangelo di Marx o di Immanuel Kant, sul Vangelo di Giovanni, Luca o Matteo. No, per Giussani l'uomo religioso e la vita religiosa si pongano in categoria diversa dell'esperienza umana. Giacobbe, dice Giussani, dopo la lotta con Dio in quella serata al tramonto, dopo quella lotta andò zoppicando tutta la vita. Vale a dire, mangiava e era zoppo. Andava con sua moglie ed era zoppo. Andava a mungere le vacche ed era zoppo. Discuteva con gli altri ed era zoppo. È solo se il soggetto è ferito che allora la verifica diventa la verifica della vita. Non si può fare la verifica fuori senza che sia conseguenza del sanguinare dentro. Questo è il credente di Giussani, una sfida non facile. Per primo illustro il tema della verifica e della presenza. La realtà che vorrei usare per illustrare i concetti della verifica e della presenza nel suo libro tocca quella che mi sembra la sfida più grave e importante alla nostra civiltà attuale in Europa. Qualcuno l'ha chiamato il suicidio dell'Occidente. Si tratta del calo della fertilità delle nostre società. Semplicemente perché la società si riproduca la grandezza media di una famiglia deve essere 2,3 bambini. Invece in Spagna, per esempio, la misura attuale è 1,1. In Italia, Germania, Austria, poco di più. I nuovi paesi, tipo la Polonia o i paesi baltici, hanno una situazione persino più grave. Queste statistiche possono far sbadigliare. Dai, Weiler, va avanti. Ma pensato, a livello utilitaristico, che per tanti la sola prospettiva di cui valutare la realtà, in alcuni dei nostri paesi il numero di persone che hanno più di 60 anni è il doppio di quelle che hanno meno di 18 anni. Chi sosterrà nel periodo assistenziale tutta questa generazione quando diventeranno veramente vecchi? E sto parlando della solidarietà, quel famoso concetto con cui noi in Europa amiamo definirci, come singolare aspetto della nostra cultura, come valore che distingui dagli altri. Vorrei aggiungere una cosa personale. Io personalmente con solidarietà non intendo semplicemente lo Stato, anche rapporti personali fra le persone. Pensate ancora che, senza contare gli immigrati, la popolazione della Spagna può dimezzarsi in una generazione. Che entro una generazione ci saranno 100 milioni in meno di persone in Europa, 100 milioni di più negli Stati Uniti. Ma il dramma va oltre la considerazione materiale e utilitaristica. È la nostra civiltà che è in ballo. E per me non è un peccato serenamente essere un po' fiero della nostra civiltà. La dignità, la libertà e il patrimonio culturale senza paragone. La sorta di questa civiltà, una miscela dialettica fra i valori basilari della tradizione cristiana e dell'illuminismo, dipende nel modo più semplice e essenziale della vitalità della nostra società europea. Il calo demografico inevitabilmente influisce sulla capacità di sostenere la nostra civiltà. Non ci sarà un vacuum in Europa. Il calo demografico verrà riempito, come è sempre stato, dagli immigrati. In passato questo dava forza all'Europa. L'immigrato voleva integrarsi nella cultura europea e gli europei coscientemente hanno assimilato i contributi culturali e umani dei nuovi arrivati. Come il grande storico francese Rémy Braque ha spiegato nel suo libro molto importante, tradotto in italiano Il futuro dell'Occidente, la originalità della civiltà europea sin dall'inizio era la capacità di appropriarsi e sintetizzare altre culture e così rinnovarsi in continuazione. La Via Romana, il nome del suo libro in francese, è basata sul Gerusalemme, sull'Atene e così via. Ma oggi, sapete, in una mentalità mondiale di tribalizzazione, di identity politics, questo processo dialettico di sviluppo della cultura europea non è affatto scontato. Non è soltanto il gioco dei numeri, meno e meno europea nella maniera più drammatica immaginabile, ma anche fra quelli meno e meno europei sono meno e meno chi praticano i fondamenti indispensabili, cioè la cultura cristiana vivente, che è gravemente indebolita. Se pensiamo al di là del problema politico immediato, tipo liberalizzazioni dei servizi più o meno tassisti, eccetera, non c'è sfida più grave al futuro dell'Europa che questo calo. Nell'ottica di utopia o ideologia nel senso di Giussani, la risposta a questa sfida sembra evidente. Per esempio, in Germania, finalmente, la Merkel ha capito la gravità della situazione e ha introdotto un pacchetto sociale che materialmente favorisce la famiglia più numerosa, che permette ai genitori, sia marito sia moglie, di stare in casa più senza compromettere la carriera, eccetera. L'utopista cristiano aggiungerebbe a questo pacchetto tutto il bouquet delle politiche pro vita, restrizione sull'aborto, sostegno della famiglia tradizionale, eccetera. Ci saranno pochi in questa aula che non condividano questi valori pro vita, anche se ci sono differenze nella modalità di applicazione. E così ci si può sentire nella parte dei buoni, attenti alle esigenze, coinvolti nella realtà, non staccati nella pietà e in sostegno delle buone politiche cristiane. Questa però non è presenza nel senso di Giussani. Per spiegarmi vorrei fare prima una piccola citazione dall'Utopia alla presenza. Giussani è in colloquio con un membro del responsabile del CLU. Il solito problema, la debole struttura della comunità. La reazione del responsabile è del tutto nobile e ragionevole. La voglia di approfondire la struttura comunionale. Risponde Giussani, e sto citando. Dire c'è questa carenza di comunione, allora la voglia è quella di approfondire la comunionalità fra di noi, porta di qualcosa di fittizio. Come tale potrebbe a qualcosa di fittizio. Invece la voglia dovrebbe essere di approfondire la fede in me e l'approfondirsi della fede nella persona che come corollario, come conseguenza matura la comunione. Perciò la presenza sarà una conseguenza di questo. La presenza viene quando più è profonda la coscienza della fede che ho in me. La presenza riempie, dà gusto, dà pace, perché sono tutti sintomi personali. Così Giussani. Cosa c'entra con tutto ciò la sfida demografica e di civiltà? Certo, nel definire le politiche societarie c'è una differenza notevole fra cristiani pro vita e i laici. Ma ora la verifica della presenza. Esaminando le statistiche, non ho notato invece una differenza notevole fra cristiani e laici nella nostra società per quanto riguarda la famiglia. E so che in questa aula la situazione può essere un po' diversa. Cristiani e laici, un bambino, due. Tre è considerato già una famiglia enorme. Come possiamo di più? Dopo di tutto, la nostra Alfa Romeo non porta più di 5 persone, così mi dicono. Essere pro vita nel senso di presenza, invece che nel senso di utopia ideologica, non vuol dire semplicemente e comodamente favorire una politica sociale o un'altra. Vuol dire fare vita, amare la vita, creare vita. Intendiamoci. Non voglio dire che la nostra società ha un problema demografico, allora con odore fascista bisognerebbe fare più bambini. Dico invece, come dice Giussani, che bisognerebbe vivere la fede, non parlarne. La famiglia numerosa non è una risposta utilitaria ad un'esigenza sociale. È un'espressione di fede, di lealtà al Dio che ci comanda di crearci e moltiplicarci. Questa affermazione ci permette di andare ancora più in profondità. Tornando alla premessa, già lì c'era qualcosa di storto. Abbiamo definito il problema come crisi demografica, con conseguenze per la nostra civiltà. Ma questa stessa affermazione, che sembra banale e incontestabile, è un magnifico esempio della maniera in cui la ideologia distorce la stessa percezione della realtà, come dice Giussani. Perché questa affermazione è basata su un Weltanschauung materialista. In realtà la crisi è una crisi spirituale, la mancanza di fede, la slealtà verso Dio. È un frutto di autocomprensione di noi tutti, chi confonde la dignità umana come valore basilare con l'egoismo. Una prospettiva questa che non mette al centro l'umanità, ma mette al centro l'io. Il calo demografico non è la causa della crisi che minaccia la civiltà, ma la conseguenza di una crisi spirituale che dimostra che la civiltà è oramai minacciata. Questa è la verifica di ogni famiglia, di ogni coppia verso la loro fede, verso la realtà di essere pro vita. Questa è presenza, la famiglia, perché impedisce di gettare la responsabilità sugli altri e impedisce di ridurre fede in politica, amore di Dio in posizione ideologica. Ma in fondo c'è anche qualcosa di buffo in tutto ciò. Questo mio appello alla fede, alla lealtà, fa sembrare che si tratti di un sacrificio enorme, di un peso che qualcuno ha chiesto di portare sulla spalla. Non vorrei fare del romanticismo hollywoodiano, la famiglia a volte è difficile, a volte fa paura, a volte addirittura tragico, perde un bambino e inconsolabile. Ma tutto sommato, nella mia esperienza, sia come bambino di una famiglia numerosa, eravamo in sei, sia come padre, non c'è niente di più gioioso, soddisfacente, che fa sentire vivo e completo. Giussani, parlando sul matrimonio, ha detto: matrimonio senza Dio, che razza di matrimonio è? E io dico la stessa cosa sulla famiglia. Una famiglia che non è numerosa, robusta, litigiosa, rumorosa, che razza di famiglia è? Giussani nel libro, nella sua vita, nell'attenzione quasi ossessiva al liceo, all'università, dava posto centrale, anzi cruciale, all'educazione nella vita dell'uomo di fede. Infatti, uno dei piaceri costanti del meeting, di parlare al pubblico del meeting e di essere davanti gente come voi che ancora legge libri e che le iPod e il lettore MP non hanno ancora del tutto conquistato e che possano seguire un discorso che usa un vocabolario di più di 3.000 parole. È un avvenimento dove la libreria è affollata quanto il concerto della sera. Anche rispetto a questa dimensione, educazione, c'è una lezione interessante per quanto riguarda la tematica utopia-presenza. Una lezione che voglio mostrare facendo omaggio alla persona più importante nella mia vita, cioè mio padre, che è mancato 6 anni fa. L'educazione sì che è importante e gli studi bisognerebbe farli in maniera seria. L'università non è preparazione per la vita, è già la vita. Non si può posticipare la vita finché finiscono i miei studi. Se sei superficiale nell'università, sarai superficiale nella vita, in tutta la tua vita. Se sei fesso, se sei disumano, se sei 100% egoista nell'università, così sarai anche per il resto della tua vita. La prima politica è vivere. E la vita è ovunque si trova, non comincia dopo. Però, per quanto riguarda lo studio, facilmente si può capirlo utopisticamente. Cioè, si studia in maniera strumentale per diventare un buon avvocato, un buon ingegnere, un buon medico, un buon professore universitario. Si può anche idealizzare un certo modello di studio. Che bravo questo professore, che bravo questo medico, vorrei essere anche io come loro, pieno di sapere, saggio e perciò famoso e di successo. Questa non è la vita contemplativa alla Giussani. Questo non è l'ideale dell'educazione, questa non è presenza. Nella nostra preghiera mattutina, presa dal Talmud, si recita: queste sono le cose con cui la persona gode il frutto di questo mondo, il patrimonio rimane per l'altro mondo. Sono rispetto per i genitori, per primo, aiutare il prossimo, visitare gli ammalati, portare la pace, riconciliare i nemici, eccetera. Però, dice la preghiera mattutina, lo studio della Torah conta come tutto ciò. Per tutta la mia vita ho un ricordo e costanze di mio padre, che si alzava ogni giorno alle 4 e si metteva a studiare. Non per il suo lavoro, non per preparare una conferenza, non per diventare più professionale, per l'attività di studio in sé. Studiava il Talmud, un'opera che leggendone una pagina al giorno passerebbe 7 anni per completarlo. E di solito ci vuole una settimana per impadronirsi da una pagina di Talmud. Mio padre era un esempio vivente della passione e dell'amore per lo studio, per una vita che non separava razio e fede, sentimento e ragione. Ora arrivo al dunque. Non vi propongo di cominciare a studiare il Talmud, ma ci sono 2 punti che vorrei sottolineare. Studiare, nell'ottica del concetto della presenza, significa un modo di vita. Non si finisce mai, non hai scopi strumentali, è quasi come respirare. Ma c'è di più. Per la persona di fede, avere un impegno di studiare regolarmente, quotidianamente, i testi sacri della propria fede, fa parte della vita di fede, richiede sacrificio. Sposta a volte anche lo studio universitario, la preparazione di un esame, richiede forze di volontà, ma soprattutto è un modo molto alla Giussani di vivere e respirare la fede come la stessa preghiera, di vivere e respirare la fede, però non soltanto a livello affettivo emozionale, ma anche a livello intellettuale. Vivere, non soltanto parlare su Fides et Ratio. È molto facile e anche fa comodo citare Giussani sull'importanza dello studio e di ripetere anche in polemica con gli altri il suo grande credo che la scelta di fede, la scelta per Dio, non è una rinuncia alla razionalità e alla ragionevolezza, ma il riconoscere che il mistero ineffabile fa parte della realtà. È facile spappagallare queste frasi. Ma presenza vuol dire vivere questa affermazione, farli integrare all'esperienza quotidiana. Ecco una sfida a tutti i miei colleghi universitari, universitari, che fanno sacrifici enormi di famiglia, vacanza, eccetera, per pubblicare un articolo, un altro articolo, il primo libro, il secondo libro. In questa bibliografia, che si allunga, c'è un studio su temi di vita, di fede, che non serve alla vostra carriera universitaria. Perché non vi impegnate di dare la decima nelle vostre pubblicazioni? E per i più fortunati, quelle che non hanno nulla a che fare con l'università, la sfida è ancora più semplice. Un impegno quotidiano di studiare. Provatelo e vi darò anche il mio piccolo consiglio personale. Io ho anche deciso di fare ginnastica ogni giorno. Guardatemi sul palcoscenico, non sul video registrato. E vedete il risultato meschino di questa decisione. Troppo facile rimandare, a volte anche per settimane. Per mantenere il mio impegno di studio quotidiano, ho trovato un metodo infallibile. Do una lezione agli amici e conoscenti ogni settimana. Per forza devo prepararmi, per forza devo studiare. Provate. Anzi, ho una proposta ancora più bella. Impegnatevi a dare una lezione a questi numerosi bambini che avete ora deciso di avere. In conclusione, qual è il messaggio trascendente dell'utopia alla presenza? La risposta si manifesta soprattutto nell'ultima parte del libro, in cui Giussani ritorna parlando sulla cristianità, ai suoi temi più costanti e essenziali. La categoria che ci distingue, che distingue un uomo di fede, la comunità di fedele e la santità. Non siamo golosi. La giustizia, la moralità, il senso di dignità umana è il patrimonio che il religioso condivide con il laico. Non abbiamo il monopolio su questi concetti, ma la santità è un concetto che semplicemente non ha senso nel Weltanschauung laico, che non è traducibile in vocabolario non religioso. Dall'utopia alla presenza, il programma profondo di Giussani di seguire l'imperativo della tradizione giudeo-cristiana, che si trova originariamente nel libro del Levitico. Siate, plurale, comunità, siate santi, perché santo sono io, il Signore vostro Dio. Grazie.
E questo era il professor Josef Weiler, professore di diritto internazionale presso la New York University negli Stati Uniti. Vi abbiamo riproposto il suo intervento conclusivo sabato scorso al meeting di Rimini per l'amicizia tra i popoli promosso da Comunione e Liberazione. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.